questo messaggio intitolato Davide, questo grande guerriero. È stato predicato dal fratello e profeta di Dio William Marion Branham il 18 gennaio 1955 al Lathrop High School in Chicago, Illinois, Stati Uniti d'America. Nel capitolo 17 di Prima Samuele, se così desiderate leggere con me, è a cominciare col versetto 31. E quando le parole che Davide aveva detto furono udite e furono ripetute in presenza di Saul, egli lo fece venire. E Davide disse a Saul: non venga a mancare il cuore a nessun uomo a causa di lui. Il tuo servitore andrà e combatterà con questo filisteo. E Saul disse a Davide: tu non puoi andare contro questo filisteo per combattere con lui, perché non sei che un adolescente, ed egli è un uomo di guerra fin dalla sua gioventù. Davide disse a Saul: il tuo servitore custodiva il gregge di suo padre, e venne un leone e un orso, e portarono via una pecora del gregge. E io andai dietro a lui, e lo colpii, e la liberai dalla sua bocca. E quando esso si levò contro a me, l'afferrai per la criniera, e lo colpii e lo uccisi. E il tuo servitore uccise il leone e l'orso, e questo filisteo incirconciso sarà come uno di essi, visto che ha sfidato gli eserciti dell'Iddio vivente. Possa il Signore aggiungere sue benedizioni a questa parola. Solo per alcuni momenti ora voglio parlare su Davide, questo grande guerriero. E domani sera, se Dio vuole, voglio parlare sul guerriero Giosuè. Ora stasera è la sera di Davide, il quale Davide ha sempre avuto un posto reale nel mio cuore, perché lui era, come Dio gli disse, un uomo secondo il suo proprio cuore. A me piace vedere persone che sanno dove si trovano, che sanno di che parlano. Mi piace sentire parlare persone, chiunque siano, qualunque sia la religione a cui appartengono o su quale soggetto parlano, se sanno ciò di cui parlano. A me piace questo. Davide era un ragazzino pastore, viveva a Betlem con suo padre, che era della tribù di Efraim, e un piccolo nobile, l'ottavo figlio di questo padre, Jesse, era un efraimita. Davide, fin dal primo inizio dei suoi giorni, nato qui su questa terra, sapeva che Dio era con lui. Prima che mai fosse benedetto o unto, sapeva che Dio era con lui. Se farete attenzione molto attentamente alla storia, come Dio... Ieri sera parlavamo sulla stessa cosa per cui doni e chiamate sono senza pentimento. È l'elezione di Dio e la preconoscenza quello che rende la cosa così. Se abbiamo un desiderio, la Bibbia dice, non è colui che vuole o colui che corre, ma è Dio che mostra misericordia. Vedete? Non è se vuoi tu o se lo desideri. Né dov'è il tuo desiderio, è se si tratta della volontà di Dio oppure no. Quindi noi dobbiamo scoprire la volontà di Dio e se è perfetta, possiamo solo stabilire la nostra fede per quello e dire è questo. E possiamo continuare a correre direttamente nella direzione in cui corre la volontà di Dio. Ora noi sappiamo che la volontà di Dio è di salvare i perduti. Sappiamo che la volontà di Dio è di guarire i malati. Ora, se riusciamo a mettere noi stessi nella posizione della sua volontà, è fatta. Perché questo piccolo uditorio stasera, quante persone qui dentro sono malate? Vediamo le vostre mani. Persone malate che vogliono si preghi per alzata di mano da ogni parte. Ora guardate soltanto, non c'è... Stasera dovremmo andare a casa perfettamente sanati. Guardate gli altri. In proposito, diciamo, se siete ancora qui, che delle persone sono state mandate per le loro testimonianze notevoli, che il fratello Joseph mette pure sulla sua rivista testimonianze di quello che il Signore ha fatto per le persone là fuori, proprio non appena abbiano parlato o accettato la fede, poiché il Signore Gesù scese in grande potenza e si manifestò a loro, li guarì da ogni sorta di malanni che si sono dipartiti dalla gente. Malattie che i medici non erano nemmeno riusciti a controllare, che sono già, da quando siamo proprio qui a Chicago, guarite dal Signore ed essi ora stanno bene. Vedete, essi stanno qui come testimonianze viventi, andando a casa trovano i loro cari sanati e tutto, proprio nel modo in cui il Signore lo dice. Scorrete la registrazione sul nastro all'indietro e guardate cosa egli dice. Osservate se non è vero. Guardate proprio ciò che lui dice. Ecco proprio come sarà. E ora Davide, in quanto alla posizione, nacque per elezione, per cui Dio dice: doni e chiamate sono senza pentimento. Ed egli nacque servitore eletto del Signore. Quando era un ragazzino, a quel tempo Israele si era allontanato da Dio, si erano staccati e si erano scelto un re. Volevano agire come tutte le altre nazioni, come i gentili. Il loro re era Dio, ma loro vollero agire come le altre genti. Ecco quando si misero nei guai. E ogni volta che tu cerchi di imitare qualcun altro, fai attenzione ai guai. Il fratello Upshaw aveva una frase preferita che soleva dire: tu non puoi essere niente che non sei. È vero, non puoi essere niente che non sei. Tienili dunque proprio a mente, e quando poi ti metti a imitare qualcosa, beh, tu stai solo recitando. Dio lo sa, e lo sa pure la gente. E perciò tanto vale che tu possa essere solo te stesso. Se solo Israele fosse rimasto in quella condizione. Invece dissero: beh, ora guardate, tutte le altre nazioni hanno un re. Perché non possiamo avere un re pure noi? Ecco cos'è successo a voi pentecostali quando avete pensato: beh, tutte le chiese vanno agli spettacoli e le loro donne si tagliano i capelli, indossano vestiti corti e dicono di essere cristiane, perché noi no? Ecco, la congregazione dice Amen, editore. Grazie, sono contento di sentirvelo dire, grazie, è vero. Un vecchio predicatore metodista una volta disse: abbiamo abbassato i recinti, ci siamo compromessi col peccato, calati i recinti e le pecore sono uscite, ma come hanno fatto i capri a entrarci? Noi lasciamo i recinti aperti, ecco, è vero. Ora non pensiate che io abbia il metro per misurare, non ce l'ho, però ho visto quello che fa il Vangelo a una persona quando si impadronisce di loro. Ti fa sembrare diverso, agire diverso, vestire diverso, camminare diverso, sei diverso in ogni direzione. È vero, lasciamo solo bassi i recinti e abbiamo osservato come entrano i capri. Ma ora Israele voleva imitare le altre persone, e questo è quello che la Chiesa vuole fare, imitare, entrare in una condizione di sviati. E allora che cosa fecero in questa condizione? Ottennero un re. Si scelsero questo re, andarono a trovare il loro re, e quando lo fecero trovarono l'uomo più grande, di aspetto più bello, che riuscirono a trovare, di grandissima statura, più di 2 metri, con folti capelli scuri e brillanti occhi scuri, che avrebbero attirato la gente. E pensarono: diventerà un magnifico re. Ma come disse Dio a Samuele, l'uomo guarda l'aspetto esteriore, Dio invece guarda il cuore. Quando Israele scelse il proprio re, lo vollero enorme e di bell'aspetto, una persona in apparenza robusta, con spalle grandi e dritte, che in piedi superava della testa e delle spalle tutto il suo esercito. Quando invece Dio scelse il suo re per loro, fu un piccoletto ordinario che sembrava un ragazzino, simile a una femminuccia. Quella era stata la scelta di Dio. Che differenza! Ci vedete la differenza? Ecco proprio in che modo Dio fa a volte le cose. Le fa in maniera così contraria, così diversa da quello che pensiamo noi. Il dottore dice: beh, quel caso di tubercolosi è mortale. Come si potrà mai guarire? Quella è l'opinione del dottore, il quale vede solo dal punto di vista medico, però non è il parere di Dio. Io sono il Signore che ti guarisce. Ecco la prossima cosa, vedete? Uno lo vede da un'angolazione, un altro lo vede secondo la facoltà della conoscenza e un altro ancora lo vede dalla facoltà spirituale. E dunque proprio secondo il modo in cui basi la tua fede. Se il medico dice che è finita e lo credi, è deciso. È così. Se invece il medico dice che è finita e tu non lo credi perché Dio ha detto qualcosa di diverso, osserva cosa avviene. Vedete? Dipende solo dalla direzione verso cui tu dirigi, colui al quale sottometti le tue membra, è di quello che sei servitore. Ora, non ho niente contro i medici, dunque, ricordate, io credo nei medici, lo dico perché molte volte le persone vanno in giro a dire: ma una persona non dovrebbe avere un medico. Non sono d'accordo con voi, non signore, essi sono agenti di Dio. Proprio come tu hai bisogno della tua automobile, che è una scoperta scientifica, è vero. Se vai dal tuo dottore va molto meglio, però il medico non è il tuo guaritore è Dio, è vero. Il medico è solo collaboratore di Dio, è vero. Ma quando il medico arriva fin dove può arrivare, quello è il suo limite e può solo agire su quello che può vedere e può sentire. È tutto quello che sa, ma Dio controlla il resto. E ad ogni modo il medico non guarisce, può metterti a posto il braccio, ma quando lascia la casa il tuo braccio non è guarito, lui ti mette solo a posto il braccio e lascia che Dio lo guarisca, vedi? Quando hai l'appendicite, lui toglie l'appendice e lascia che Dio guarisca, tutto qui, ti estrae un dente, lasciando che sia Dio a guarirlo, perché la medicina non forma il tessuto, non lo fa, solo la vita può formare il tessuto, e Dio è vita. Loro quindi non possono guarire nemmeno una sola cosa, non lo pretendono, mettono semplicemente a posto l'osso, fanno l'operazione, danno la medicina per tenere pulito e così di seguito, mentre Dio compie la guarigione. È proprio semplice. Perciò io non sono contrario al vostro dottore, se è un buon dottore, un dottore cristiano, sapete cosa avviene durante i miei viaggi? Nel quadro generale, parlando negli ospedali, in ogni luogo dove sono stato sottoposto a colloquio, ho scoperto che sono più i medici che i predicatori a credere nella guarigione divina. Ecco la verità. Molto raramente mi sono imbattuto in un medico che fosse imbroglione. È vero, la gran parte di essi dicono: bene, reverendo Branham, noi non pretendiamo certo di essere guaritori, perché ho visto casi di cui ero consapevole non ci fosse speranza e ho visto che la preghiera ha rimesso a posto la gente. Dicono: bene, certo, deve essere così. Vedete, non pretendono di essere guaritori. Ora ne abbiamo avuto alcuni di mente limitata ed egoisti che hanno pensato di farlo, che comunque non sono mai arrivati da nessuna parte. Osservatene solo uno, scomparirà dal quadro. E un Dio, un uomo che confida in Dio, un mio umile amico, è stato un meraviglioso umile dottore. Credeva in Dio, però non lo accettava proprio. E la settimana scorsa, quella settimana prima dell'ultima che c'è ora, fu portato a Gesù Cristo. Disse che nel suo mestiere e tutto l'aveva già fatto notare, che non aveva detto niente a riguardo. Dissi: non preoccuparti, verrà direttamente da sé. Comincia solo a confidare in Dio, osserva quanto più successo hai con i tuoi pazienti là fuori in ospedale e via di seguito. Metti Dio al primo posto, prega prima di andare a casa, eccetera, e scoprilo. Se il Signore vuole, forse domani sera vi leggerò quell'articolo dal giornale dell'Associazione Medica Americana, quello che dicono sulla guarigione divina. Ora, Davide, o piuttosto Saul, quando venne scelto, era di alta statura, di bell'aspetto, ben piantato, spalle dritte, grande, superava di testa e spalle tutto il suo esercito. Ecco il nostro re, esclamarono, e dove li guidò alla fine? Verso una condizione di sviati. Il loro re era sviato. E ora, quando Dio vide che la loro scelta non andava bene, Dio andò lui a scegliere un re. Così parlò a Samuele e disse: riempi il corno d'olio e vai da Jesse. Chiama i suoi figli e io ti dirò quando lo faccio, chi ho scelto perché sia re. Così lui andò laggiù e anche Jesse la pensava come Saulo, piuttosto come Samuele, per cui uscì questo bel giovane d'alta statura, il maggiore fra tutti loro, un tale dall'aspetto robusto, disse: questo è colui che sarà re. Perciò uscì di là col capo alzato, sapete, come le persone da ogni parte, per fare proprio effetto psicologico sulla gente. Ora, se un uomo qui della città vuole diventare religioso, per prima cosa si cercherà una delle più grandi chiese che si possa trovare in città, con crocifissi appesi tutto intorno e le grandi finestre colorate, le panche felpate, tutto. Ecco dove lui pensa di trovare Dio, perché è importante. Forse lui può darsi sia un dignitario, forse là ci verranno le celebrità, ma questo non vuol dire che ci sia Dio là. Di solito Dio ha scelto una piccola missione qua giù all'angolo, da qualche parte dove battono un tamburello, battono le mani. Ecco a volte dove Dio è. È vero. Vedete, però, la parte umana, lo spirito umanistico, cerca quel qualcosa di grande e sfavillante e salta su tutto ciò che vedono brillare, ma tutto quello che luccica non è oro, se puoi ricordarlo. Ecco cos'è successo al mondo oggi. Hanno respinto il vero e semplice Vangelo di Gesù Cristo e sono usciti per qualcosa di grande cultura, distruito, geniale, perspicace, che ha studiato psicologia, ha ottenuto lauree e ogni altra cosa, sapete? e i grandi bei milioni di dollari nelle chiese. Vi voglio fare una domanda: perché costruite chiese di milioni di dollari e predicate che Gesù sta per tornare presto? Non lo capisco, voi? Io non riesco a vederlo. Se Gesù sta per venire presto, perché ci interessiamo a quello? Andiamo a far salvare la gente, questa è la cosa principale. Gesù non disse mai costruite grandi chiese, no, lui mai. Non disse mai di fare seminari, non ho niente contro le grandi chiese vanno benissimo, non ho niente contro i seminari, vanno benissimo, però Gesù non ci ordinò mai di farlo. Non disse mai di costruire grandi chiese o di fare seminari, non disse mai di costruire ospedali o scuole, benché vadano benissimo. Ricordate, io non ho niente contro di loro, ma lo stesso principio che lui disse per noi di fare, noi abbiamo abbassato il recinto e portato al secondo posto. Abbiamo costruito grandi ospedali e scuole e grandi luoghi e seminari e istruito i nostri predicatori per fare in modo che possano parlare con parole magnifiche, usare la psicologia e stare rigidi e dire amen, colti proprio quanto possono esserlo. E tutto questo. E che cosa ci ha reso questo? Un gran mucchio di persone sviate, è vero, nient'altro che un mucchio di chiese fredde, formali, indifferenti, fredde spiritualmente parlando. Come potrebbe esserlo il tempo sotto zero? Non lo dico per fare una battuta, perché questo non è un posto in cui scherzare, lo dico invece perché è la verità, questa è la verità. E questo ci porta al punto che vogliamo però le grandi cose. Oh sì, vogliamo qualche uomo ha un compito e vuole mettersi con gli uomini d'affari, che egli andrà dalla chiesa più grande che c'è in città e occuperà il suo posto, metterà il suo nome sul libro e molte volte farà proprio esattamente come Israele quando scelsero Saul. Vedete che superi dalla testa e dalle spalle tutti gli altri che conoscete. È in quel modo che vi mettete nei guai. Ma Dio parlò a Samuele, disse: prendi il corno dell'olio e va laggiù e ti dirò chi ungere. Ebbene, Jesse venne fuori, portò il suo figlio maggiore che era molto alto, più di 1,80 m, disse: ecco chi deve essere re, e lo fece passare. Samuele prese il corno dell'olio e disse: sarà sicuramente lui. E quando passò, Dio disse: non è lui, l'ho rifiutato. Oh, egli disse: beh, questa persona ha quasi la sua grandezza, lo porteremo fuori, è una persona di gran bell'aspetto, starebbe bene con quella corona posata su una parte del suo capo e la sua nuova veste addosso. L'aspetto che avete per stare davanti alla gente, ecco in che modo oggi le persone giudicano i loro pastori. Che vergogna, esatto. E così quando lui passò, Samuele prese il suo corno dell'olio e corse per versarglielo sopra. Lui disse: non accettarlo, io l'ho rifiutato. E lui continuò a farli uscire finché arrivò a quello che era il settimo. Samuele disse: beh, sono tutti quelli che hai? Egli rispose: sono tutti quelli che ho. Fece: sì, ho un piccolo selvaggio laggiù da qualche parte che pascola le pecore. Disse: bene, vai a prenderlo. Disse: non ci siederemo finché non andremo a prenderlo. Così andarono laggiù e mi pare di vedere alcuni di loro con un'aria scoraggiata in faccia che pensano: beh, sicuramente non sarebbe quello il re. Così essi, ecco il modo in cui la gente pensa oggi. Se ci fosse qualcosa di simile alla guarigione divina, non si troverebbe in un disordine di gente del genere. Tutto quello come la potenza di Dio non sarebbe su. Un giorno in Oregon ci fu una donna cronista di giornale che mi parlò dicendomi: beh, se ci fosse qualcosa, non sarebbe tra un mucchio di cose ignoranti come quelle che insegnate. Dissi: lei non lo crede? Vada allora nella sua grande chiesa e ci muoia. Dissi: se lei vuole essere guarita, venga qua giù. Lei disse: prima di andarci, di singhiozzare come quegli altri, fece: questo mi fa scorrere i brividi di freddo sulla schiena quando sento quelli che lo fanno. E io disse: se mai lei andasse in cielo, sarebbe congelata, perché lassù ne ascolterebbe in abbondanza. È vero. Dissi: le dirò una cosa, feci. Se lei non può, proprio come Naaman, che disse: qui nel mio paese le acque non sono proprio migliori di quelle acque fangose del Giordano. Si voltò e tornò indietro tutto gonfio d'orgoglio. Non voleva umiliarsi. Ed egli disse: molto bene, se te ne vuoi tornare indietro con la tua lebbra, fai pure. Così quando smontò dall'alto del suo cavallo e scese là e si umiliò e si immerse nelle acque fangose dove Dio gli aveva detto di immergersi, si liberò della sua lebbra. È vero, devi prendere la via di Dio, non la tua via, la sua via. E notate, come posso vedere Davide dunque? Eccolo qui venire di corsa con vestitino da pastore, ricavato forse dalla pelle di pecora, a correre, un ragazzino dall'aspetto un po' effeminato. La Bibbia dice che lui era rozzo, che non era altro che una persona minuta, dall'aspetto femminile, arriva di corsa una persona minuscola. E lo Spirito Santo viene sul profeta e dice: versa l'olio sul suo capo, ho scelto lui. Che delusione era per tutte quelle persone che stavano là, che si aspettavano fosse re uno di questi grandi uomini, uno di gran bell'aspetto, una persona di aspetto robusto. Ma lui versò l'olio sul capo del piccolo Davide, e da quel giorno lo Spirito Santo fu su Davide. Dio era con lui, che tornò felice indietro nel deserto. Essi continuarono laggiù e lo spirito si dipartì da Saul. Egli si sviò e si allontanò tanto da Dio al punto che lo spirito lo lasciò. Un cattivo spirito prese il suo posto e venne su Saul. E Saul era tutto capriccioso e di cattivo umore. Prendeva a calci le cose qua e là. Era tutto abbattuto come certe persone che vengono lunedì mattina. Perciò essi, lui era sempre abbattuto. Sapevate che si trattava di un cattivo spirito? È esattamente così. I medici non avrebbero potuto dargli nessun giovamento. C'era un bel po' di dottori laggiù, ma non lo potevano aiutare perché era una condizione spirituale. Così uno degli uomini era passato e aveva visto alcuni luoghi. Dissero: bene, sappiamo dove c'è un guaritore divino. E chi sarebbe? Dissero: Jesse di là ha un figlio. Sì, egli è un guaritore divino, certo che lo era, guariva per mezzo della musica. Amen. Ecco cosa faceva, aveva il dono di cacciare via cattivi spiriti. In quei giorni lo Spirito Santo non era venuto, perciò lui li scacciava per mezzo della musica, suonando le parole del Signore. Il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli verdeggianti, mi guida presso acque calme. E questo disturbava i cattivi spiriti al punto che lasciavano Saul. Vergognatevi voi che non credete nella musica degli strumenti a corda. Non c'è da meravigliarsi che ai cattivi spiriti non piaccia. Essi devono allontanarsene. Davide cacciava i diavoli suonando il suo strumento a corda. Ecco cosa dice la scrittura. È vero. E quando Davide cominciava a suonare, lo spirito cattivo lasciava Saul. È vero. Dunque questo ragazzino era nato nel mondo per uno scopo, lo credete? Ed egli sapeva che Dio era con lui. Certo che lo faceva, poiché lui era in grado. Egli era un bravo tiratore, era un uomo dei boschi. E aveva una piccola fionda. Era venuto un leone, un giorno venne di corsa un orso e afferrò una pecorella e se ne andò con essa. Davide prese la sua fionda, abbatté il leone e gli tolse la pecora di bocca. E quando il leone si riprese e si rialzò, Davide l'afferrò proprio per la criniera, prese il suo coltello da caccia e lo finì. Dunque lui sapeva che Dio era con lui, uccise pure l'orso e sapeva che Dio era con lui. E ora, la cosa seguente che fece fu di suonare e scacciare i diavoli. Se quello non è un uomo ripieno di spirito, non ne ho mai visto uno. Egli potrebbe essere stato piccolo e rozzo, ma era un uomo ripieno di spirito. Dio era con lui. E così, per prima cosa sappiate che scoppiò una guerra. I filistei arrivarono dicendo: bene, combatteremo proprio contro Israele. Saul radunò tutto il suo spopolo, mandò quel ragazzino rozzo laggiù sulla fiancata del colle affinché custodisse le pecore di suo padre e poi quindi mandò i grandi guerrieri perché affrontassero la battaglia. Disse: quel piccoletto non sa combattere, perciò lo rimetteremo là fuori con le pecore e a svolgere l'incarico manderemo proprio questi uomini enormi. Perciò mandò tutti i suoi ragazzi via, li rifornì della spada, di lance e via di seguito. Erano guerrieri di esperienza, uscivano con tutti i loro titoli di studio e ogni cosa per affrontare la battaglia. Il nemico era sempre là per sfidarli. Ed ecco arriva Golia. Un individuo enorme di circa 2,80 m, una persona altissima che si fece avanti per dire: vi farò una proposta, perché far morire tutti questi uomini? Fece: mandatemi un uomo qui e lasciate che io lotti con lui, se mi ucciderà saremo vostri servitori, se lo uccido io, bene, sarete voi nostri servitori. Certo, il nemico quando ha un vantaggio su di te preferisce vantarsi e comportarsi così, oh, fa un gran vantarsi. Allora tutti loro, benché avessero tutte quelle belle lauree, si misero a tremare, avevano paura di quel tale dal momento che era un uomo enorme, perciò quello si vantò in quel modo per 40 giorni. Avevate mai notato che 40 è il numero della tentazione? Certo che lo è. Mosè sul monte per 40 giorni tornò e fu tentato. Gesù si addentrò 40 giorni nel deserto e fu tentato. 40 giorni di tentazione, 40 giorni di pioggia e via continuando. 40 è il numero della tentazione di Dio. E così esse era uscito, aveva preso il suo figliolo e detto: Davide, va a prendere del pane, arrostisci il grano e altro, sali e vedi come stanno i ragazzi, prendi un loro pegno se vivono ancora correttamente davanti a Dio e ritorna. Perciò io immagino che Davide abbia preso il suo asinello, lo abbia sellato, ci abbia messo sopra il grano arrostito e il pane e fosse andato verso la battaglia. Ebbene, più o meno nel momento in cui lui arrivò là presso la battaglia, bene, quel mattino erano tutti schierati, entrambi gli eserciti nel timore. Bene, quel mattino questo grande Golia si fece avanti, con addosso tutta la sua immensa corazza, pesante tantissimi chili, i suoi grossi parastinchi e tutto, uscì là fuori e parlò, vantandosi forte nel dire: «Io sfido gli eserciti di Israele». Fratello, quel mattino gli capitò che si indirizzasse alle orecchie sbagliate. Là c'era un piccoletto che sapeva dove stava. Amen. Stasera quello che ci occorre è qualche altro che sappia dove stia. Quello di cui abbiamo bisogno sono uomini e donne che conoscono la loro posizione in Gesù Cristo. E quando il diavolo si vanta forte, certo, lui si vanta ancora. I Golia noi ce li abbiamo ancora e abbiamo ancora anche dei Davide. Dio sia ringraziato per questo. Lui si mise a vantarsi forte e lo udì la persona sbagliata, un piccoletto che girava là intorno, che doveva alzare gli occhi così per vedere che era un uomo, però sapeva di essere eletto da Dio e che aveva l'unzione su di sé. Egli aveva messo Dio alla prova e sapeva chi Dio era, sapeva dove stava. Ora voglio che voi gente notiate com'è bello questo. Adesso ci affretteremo perché sono almeno circa 3 minuti oltre il tempo ormai. Notate, Davide era stato chiamato per elezione, egli era stato eletto, chiamato, unto e messo in posizione, vedete? Eletto da Dio, chiamato da pastore di pecora a essere re, unto e identificato nella posizione. Guardate Abramo, Isacco, Giacobbe. Abramo l'elezione, Isacco la giustificazione, Giacobbe la grazia e Giuseppe la perfezione. Contro Giuseppe niente. Molto bene, ecco, chiamati. Tu, Davide, sei chiamato, eletto, prima da Dio. Quanti qui siete cristiani? Alzate la mano. Tu non sei un cristiano per desiderio tuo, sei cristiano per desiderio di Dio. Amen. Nessun uomo può venire a me se mio padre prima non lo attira. Tu sei stato eletto da Dio prima della fondazione del mondo per essere un cristiano. Questa è la scrittura. Gesù disse: nessun uomo può venire a me se mio padre non lo attira. Per prima cosa tu sei stato eletto, chiamato, poi quando Dio ti elesse, allora ti chiamò e tu presti ascolto alla sua chiamata. Dopo egli versò l'olio dell'unzione su di te, lo Spirito Santo. Quando il corno dell'olio, che cosa rappresenta l'olio nella Bibbia? Lo Spirito Santo. Quando egli versò l'olio su di lui, lo battezzò con lo Spirito Santo in una forma simbolica. Amen. Spero che lo comprendiate. Avvenne proprio ancora quello, lui versò l'olio su di lui che andò proprio tutto sopra di lui, un intero corno di esso, amen, senza risparmio. Ed è in quel modo che Dio versa lo Spirito Santo su un uomo, senza risparmio, ce lo battezza proprio dentro, ungendolo con lo Spirito. Notate proprio allora quando quell'unzione lo colpì, lui fu riconosciuto nella posizione di re, amen. Voi siete riconosciuti in Cristo Gesù nella posizione come re e sacerdoti, è vero? Nel momento in cui tu ricevi lo Spirito Santo, Dio ti introduce nel regno, un erede. Che bellissima immagine. Ecco, Abramo, l'elezione, Isacco, la giustificazione. Chi viene sarà giustificato per fede. Giacobbe, la grazia. Niente che abbia fatto tu, ma è per la misericordia di Dio. E Giuseppe, la perfezione. Essere nella posizione. Amen. Davide, eletto, unto e messo in posizione. Tu sei eletto, chiamato, unto e messo nel corpo di Gesù Cristo, perché tramite uno spirito siamo tutti messi nel corpo di Cristo in quanto alla posizione. Non l'hai ancora sperimentato? Ogni uomo o donna qui dentro, che siete cristiani, sapete che per tutta la vostra vita qualcosa è stata su di voi. Quando eri piccolo desideravi servire Dio. Qualcuno bussò al tuo cuore, era l'elezione di Dio. Davide, prima che mai succedesse qualcosa, prima che mai avesse l'unzione su di sé in qualcosa, sapeva che Dio era con lui. Con quella fionda egli aveva ucciso un orso, aveva ucciso un leone, sapeva che era ben al di sopra di un uomo normale farlo, sapeva quel che poteva fare, sapeva che Dio era con lui, perché tutto il suo cuore batteva in cerca di Dio. Credo che nel Salmo 47 o da qualche altra parte lui abbia detto: come il cervo brama ai rivi di acqua, così l'anima mia ha sete di te, oh Dio. Non c'è da meravigliarsi che sapesse mettere in fuga i cattivi spiriti suonando la sua musica. Aveva qualcosa da suonare, gli veniva dal cuore. Il diavolo si rendeva conto che veniva dal cuore suo e sapeva che Davide era eletto da Dio. E là egli era eletto, chiamato, unto, e già re in quanto alla possessione. Amen. Lasciate che a questo punto io lo presenti. Non pensate che sono emozionato, non lo sono. Guardate, fatemelo aggiungere, quelli che hanno passato. Quanti qui sono giustificati per fede, credendo nel Signore Gesù Cristo? Ognuno di voi giustificati per fede, alzate le mani. È vero? La Scrittura dice: quelli che Lui ha chiamati li ha pure giustificati, quelli che Lui ha giustificati li ha glorificati. Amen. Nella presenza del Dio Altissimo il tuo nome è indelebilmente scritto col sangue di Gesù Cristo, glorificato nella sua presenza, in una posizione riconosciuta qui sulla terra per uno scopo, per fare la volontà di Dio. Vedi, cristiano, la tua posizione? Oh, quei tizi là non potevano capirlo, ma Davide aveva su di sé l'unzione dell'olio. Sapeva dove stava. Là fuori c'era Golia e uno disse: ora guardate, ragioniamo. Bene, non c'è bisogno che gli eserciti di Dio siano sconfitti. Bene, guardate quel tale che sta là fuori come si vanta. Bene, sappiamo cosa Dio ha fatto, ma i giorni dei miracoli sono passati. Non per Davide, che era unto, egli conosceva la sua posizione. Tu dirai: fratello Brana, posso accettare ora Cristo come mio guaritore? Certamente. Ma se fra 5 minuti non sono guarito, cosa succede? Sei guarito lo stesso. Se tu lo credessi, non mi faresti questa domanda se lo credessi. Quando lo credi veramente, nella tua mente non c'è nessun dubbio. Non lo metti in dubbio, lo credi. Altre persone potrebbero dubitarne, ma tu non ne dubiti. Se tu mi dicessi: fratello Brana, dammi un albero di quercia. Non sei dell'Indiana meridionale dove ci sono le grandi querce bianche o altro. Dammi una quercia e io ti darò una ghianda. Ebbene, potenzialmente è un albero di quercia. Si trova in forma di seme, però è una quercia. Ce l'hai in una ghianda. Quando noi prendiamo la parola di Dio, l'abbiamo nella forma di un seme. Quando possiamo accettare la guarigione divina per la parola di Dio, è a posto. Amen. Dovrà crescere. Prendi la ghianda, seppelliscila sottoterra, mettila fuori e guardalo per un po' e vedrai cosa avrà luogo. La tua quercia crescerà, perché la vita è nel seme, la parola di Dio è un seme che è vivente. Se puoi semplicemente riceverla, prendila da questa Bibbia e di: si riferisce a me. Amen. Allora ricevi qualcosa, è vero. Nemmeno tutti i demoni potrebbero fermarlo. Non importa cosa chiunque dica, tu non lo crederesti perché conosci la tua posizione. Davide disse: volete dirmi che lasciate che quell'incirconciso filisteo stia là fuori e sfidi gli eserciti dell'Iddio vivente? Beh, aggiunse, io non lo sopporterò. E a quel punto suo fratello disse: conosco il tuo cuore capriccioso, verrai a vedere la battaglia e cose del genere. E arrivò fino a Saul, il quale disse: portatemi quel ragazzo, vediamo che aspetto ha. L'ometto fu portato là e gli disse: ehi, tu non puoi lottare con quell'uomo, che beh, potrebbe forse afferrarti con una mano sola e strozzarti. E gli disse: ma Saul ascolta, fece. Io confido nel Signore e so che tempo fa presi la mia fionda e uccisi un leone che aveva preso un agnello e un orso. Gli tolsi l'agnello di bocca e quando su lui si rialzò, beh, io lo uccisi e lo ammazzai. E aggiunsi: e quando più lui mi metterà in mano a quell'incirconciso filisteo? Alleluia! Ecco, egli sapeva dove stava, era un uomo di fede, credeva a Dio e Dio era in lui, che sapeva di essere unto. E voi sapete la stessa cosa. Voi siete cristiani e se Dio non ti avesse eletto per essere un cristiano, non saresti un cristiano. È la scelta di Dio, non tua. Nessun uomo cerca Dio. Nessun uomo cerca in Dio in nessun tempo. Non sei stato tu a cercare Dio, ma Dio ha cercato te. Non sei stato tu a chiamare Dio, è stato Dio a chiamare te. E quando poi Dio ti chiamò, questo mostrò che Lui ti elesse. Accettasti la chiamata, ci fu la giustificazione. Allora desti il tuo cuore a Cristo e fosti riempito con lo Spirito Santo. E ora sei riconosciuto nella posizione del corpo di Cristo. Ora, se questo ti ha fatto lasciare le tue vecchie abitudini e agire come lo dovrebbe un cristiano, se lo farà per te, il tuo corpo sarà guarito, perché è una promessa. Amen. Ecco, notate, Davide sapeva dove stava. Disse: sì, Signore. Lui sapeva che Dio era con lui, perciò disse: lotterò contro il Filisteo. Avviene pure con ogni altro ragazzo che non appena riceve una chiamata al ministero deve essere mandato subito in seminario, vedete? E perciò essi presero Saul, il quale disse: ora aspetto, tu devi combattere nel modo in cui vogliamo che sia fatto qui. Ora la prima cosa che devi fare è di metterti l'elmo che ti daremo. Posso immaginare quella testolina di Davide con quel grosso elmo che gli scivola sulla sua testa, e forse lui doveva tenere il capo sollevato così per guardare. I suoi occhi si venivano a trovare al posto delle orecchie, e quindi i copri orecchie non gli si adattavano. Perciò dunque Saul disse: mettiti la mia armatura. E io immagino un uomo di circa 2 metri e 10 centimetri, accanto a un piccoletto di forse 1 metro e mezzo, con armatura che gli penzolava qua sotto come una sottana, potreste immaginarlo? E poi col suo grosso scudo e la spada appesa al fianco. Davide, rivestito così di tutta quella esperienza del seminario, esclamò: dite, io non so niente di tutta questa roba, non so come predicare teologia e tutta quest'altra sorta di cose di cui parlate voi e tutte queste belle preghiere in serie. Disse: fatemi addentrare nella stessa fiducia con lo stesso Dio che mi diede in mano il leone. È di questo che abbiamo bisogno, fratelli. Non ho niente contro i seminari e contro le scuole superiori, sulla cultura e così via, ma quando Dio ti ha chiamato, vai! C'è chi suggerisce di mandarli in Africa per almeno 15 anni a far pratica per diventare missionari. È assurdo! Se Dio ti chiama, vai, tutto qui. I discepoli non aspettarono nessuna istruzione, nessuno di quelli che vi si aggiunsero aspettarono mai. Dio ti chiama, Lui è pronto per te, mettiti in azione. Per prima cosa sappi che sarai così ammaestrato al punto che ti verrà tolta la piccola parte di Dio che si trova in te. Davide non sapeva come lottare con addosso quel tipo di vestiti. Come un uomo che cerca di predicare, come può predicare quando ha ricevuto moltissime cose senza valore che si devono sopportare, leggere proprio il più veloce possibile, e tu alzi lo sguardo al microfono, lo leggi proprio tanto veloce quanto puoi? Non potresti farlo, né potrei farlo io. La migliore cosa da fare è di farsi avanti e dire: Signore, eccomi, dimmi quello che tu vuoi che io dica, lo riferirò loro. Amen. Non aspettare per dire: ora aspetterò finché il signor Jones si allontani qui dal mio fianco e poi lo crederò, ma dirò amen. Dunque, di lo stesso amen se Dio ha detto di farlo, proprio così. Ma io conosco la signorina Susie che abita la porta dopo quella mia. Vivi correttamente, vivi correttamente. Non ti sei vergognato della tua vita, vero? Se lo sei, allora hai bisogno di una conversione. È vero, la signorina Susie si aspetterebbe che tu dica amen, si aspetta che tu creda a Dio e si aspetta che tu produca ciò di cui parli. Oh, questo ti brucia, vero? Ma ti fa bene, è vero. Davide sapeva dove stava, disse: sì, Signore, Dio mi consegnerà in mano quel filisteo incirconciso. Così disse: toglimi questa robaccia. E Saul scoprì che la sua veste ecclesiastica non si addiceva a un uomo di Dio. Proprio così Davide disse: ho fiducia in questa piccola fionda, perciò continuerò proprio con essa. Vi dirò, è stato lo Spirito Santo che mi salvò. Non mi importa cosa luogo, ho conosciuto un uomo che ricevette lo Spirito Santo, che uscì sul campo proprio per essere famoso e lo negò. Conosco uomini e donne che hanno ricevuto lo Spirito Santo alla maniera antica e che sono usciti sul campo e a causa di un po' di fama hanno negato tutto quello che riguarda lui. Oh, Dio abbi pietà, è il battesimo dello Spirito Santo che mi ha portato così lontano, è il battesimo dello Spirito Santo che mi prende, ecco tutto. Sì, Signore, se è stato bene per me laggiù, è bene per me proprio ora e sarà nell'ora della mia morte, proprio allo stesso modo. Se andò bene per te in passato, va bene per te ora e andrà bene per te quando morirai. Amen. Pensateci. ci siamo. Davide disse: certo, so come confidare in questa fionda. Così esce là e si prepara a combattere. Ora immagino Saulo che dice: ora se questo tizio ha rifiutato le mie istruzioni e comandare, la mia abilità di addestrare gli uomini, quale tipo di armatura si deve avere prima di diventare missionario, quel che mai sia, disse, mi domando cosa mai al mondo farà questo ragazzino. Così vedo Davide là fuori che osserva, raccoglie delle pietre. Vorreste immaginare un ragazzo di campagna che raccoglie delle pietre, tira fuori la sua piccola fionda e la srotola così? Quello avrà detto: beh, mi chiedo cosa ci farà con questo. Raccoglie 5 pietruzze, 5 piccole pietre, se le mette nella piccola borsetta al fianco. Si tratta di una piccola, come dice in realtà la scrittura, che sia una bisaccia. Sapete cosa ci portavano in quella bisaccia? Come ho spesse volte detto, i pastori di solito nella bisaccia si portavano del miele, e quando una delle loro pecore stava male, prendevano un po' di questo miele, lo mettevano su una pietra, lo spalmavano soltanto e lo versavano sulla pietra, così, ed ecco che arrivava la pecora a cui piaceva quella sostanza dolce e si metteva a leccare questa roccia calcare, e quando ne leccava tutto il miele, prendeva il calcare ed esso sanava la pecora malata. Perciò ora io ho un'intera bisaccia piena di miele qui e lo metterò sulla roccia Cristo Gesù, e voi pecore malate mettetevi a leccare proprio rapidamente e scoprirete che ha luogo una guarigione. È vero, non lo metteremo su nessuna chiesa, nessuna denominazione, lo metteremo dove spetta, su Gesù Cristo, la roccia dove spetta tutta la guarigione, sulla roccia Cristo Gesù. Infatti dunque egli aveva una piccola bisaccia, e non solo quello, ma in una tasca della bisaccia lui in realtà ci portava dei soldi. La parola bisaccia intende soldi, e così lui là dentro ci metteva dei soldi. Che cos'è? I soldi hanno un potere d'acquisto. Qui c'è la bisaccia di Dio, ogni viandante o pastore là fuori ne ha una. Così ora, se vuoi qualcosa fuori di là, un potere d'acquisto, se stai male, allunga la mano qui e vediamo che cosa ho nella bisaccia. Io sono il Signore che ti guarisce, d'accordo, tiralo fuori, ha un potere d'acquisto. Qualunque cosa credi quando preghi, credi di ricevere quello che chiedi. Se lo desideri, prega e credi di ottenerlo, lo avrai, si trova nella bisaccia. Non c'è da stupirsi che lui abbia messo delle pietre là dentro, è un buon posto per le pietre, vero? Queste pietre erano pietre piccole, noi siamo le pietre che stanno in quella bisaccia, spalmate di miele, avvolte nella bisaccia. Oh, e il pastore Gesù Cristo, il quale non ha mai perso una battaglia, il pastore delle pecore, si porta stasera la Chiesa nella sua gloriosa protezione. Amen. Pic prese 5 pietre. Che cosa rappresenta il 5? 5 pietre, con una delle quali era una J, l'altra era una E. E-S-U-S, Jesus, Gesù, 5 pietre, e voi siete pietre in questa pietra Cristo Gesù. Ed egli le mise nella sua piccola bisaccia affinché fosse ricoperto tutte di miele, e non solo quelle, ma sarebbero state rivestite di potenza dall'alto. Quando Dio potrà mai prendere la Chiesa assieme, ancora di comune accordo, così che lui può rivestirla di potenza dall'alto? Potenza come? Per credere la sua parola, per farlo avvenire. E ora qui lui era con tutte le sue palline di miele avvolte in questa bisaccia, e qui tutto questo miele era stato là dentro, e tutto questo era stato là dentro la bisaccia. Davide posò le pietre là dentro e guardò per vedere dove si trovava Golia. Ognuno di voi stasera siete un Davide, e quando Davide andò a incontrare Golia, Golia lo guardò e rise dicendo: beh, che cosa sono io, un cane che viene a incontrarmi così, ragazzino dall'aspetto rozzo? Egli era rozzo, piccolo. Sapete come lo chiamò Saul? Disse: chi è questo sbarbatello? Ecco cosa disse Saul: chi è questo sbarbatello là fuori? Era proprio un ragazzino, sapete, una persona un po' effeminata, probabilmente con le spalle curve, ed eccolo arrivare con questa piccola fionda. Ma egli conosceva Dio, questa è la più importante, era un credente, era un eletto, era chiamato, era unto e fu identificato, alleluia. Non importa se tu sei proprio, tu puoi dire: bene fratello Brana, io non sono stato chiamato a essere un predicatore. Tu potresti essere chiamata a essere una casalinga, ma ricevi la tua posizione in Cristo Gesù per mezzo dello Spirito Santo. Amen. Tu sei proprio Davide, come lo erano tutti gli altri. La battaglia è in corso, i Filistei stanno là in piedi. Golia lanciò la sua sfida, osservatelo andare come pure viene Davide. Egli arriva là e guarda là fuori, guardò Golia dal basso in alto. Così, ma oltre Golia lui vedeva la vittoria, perché confidava in Dio. Egli pensò: quanto era più pericoloso di Golia quel leone? Era una belva. Io confidai che Dio guidasse questa mia fionta direttamente alla testa della bestia. E posso confidare che Dio diriga qui il tiro perché uccisi il leone per salvare una pecora. È vero, Dio mi fece salvare la pecora perché ebbi fede che egli avrebbe salvato quella pecora. Dio ci dia altri Davide per amor delle pecore. Esatto, egli disse: se dunque lui si è interessato alla sua pecora, quanto più lo è di tutto l'esercito del Dio vivente. E io non lascerò che ci si vanti e ci si glori là fuori con la guarigione divina è passata, lo discuterò con voi da ogni parte. Oh, uno di questi giorni incontrerete un Davide, molto bene. Perciò quello accorse là fuori, lo derise e lo maledisse nel nome dei suoi dei e disse: oggi darò la tua carne agli uccelli e alle bestie del campo. Davide rispose: tu mi vieni incontro come filisteo nel nome della Palestina, con un'armatura, una lancia e tutta la tua psicologia, la teologia e tutto quello che hai là. Ma aggiunse: io ti incontrerò con una sola cosa, nel nome del Signore Dio di Israele. Alleluia! Non io, ma Lui quest'oggi mi darà la tua testa. Amen. E getterò il tuo corpo di tutti voi filistei sul campo per gli animali selvaggi e per essere beccato dagli uccelli. Egli sapeva dove stava. Alleluia! Ogni Davide seduto qui stasera si è riconosciuto nella posizione in Cristo. Dio l'ha confermato. Elezione, chiamata, unzione, posizione, egli ti elesse e ti chiamò, ti elesse e ti chiamò. Allora egli ti unse con lo Spirito Santo e ora ti ha messo in posizione nel corpo di Cristo, ognuno di questi Davide. Dov'è Golia? Chi è Golia, fratello Brano? Quel cancro che ti divora, proprio così, quel tumore che ti sta attaccato, quelle cataratte sui tuoi occhi, quel braccio storpio, tutto ciò che lo guarda e dice non può essere fatto. Il diavolo dice: potresti pure smettere di credere, potresti pure calmarti, perché non potrai più essere guarito. L'ha detto il tuo medico e anche tutti gli altri, non puoi guarire. Ma il Cristo che ti fece smettere di bere, di fumare, mentire, rubare, che ti salvò da una vita d'alcolismo, di risse, dal peccato, a una tomba diabolica, se Dio può farlo per te, ti può salvare dalla tubercolosi, dal tuo cancro, che è un Golia, non accettare che si vanti, resisti nel nome del Signore Gesù e sfidalo a una resa dei conti. Amen, alleluia. Mi sento religioso. Posizionalmente in Cristo, se il credente conoscesse la sua posizione, lo farebbe. Il grande Spirito di Dio è qui e il suo Spirito Santo è pronto a scendere su chiunque lo crederà. Lo crederete? Amen. Dio l'ha promesso, Dio lo farà, tu sei in Cristo. Golia è uno che si vanta. Golia dice: vedi, l'altra sera eri qui e non sei stato guarito, nelle altre riunioni c'eri, non sei stato guarito. Chi è quell'incirconciso diavolo? Chi è quel diavolo che non ha la minima relazione con Dio? Chi è quel diavolo che non si porta dietro niente altro che la sconfitta? Il suo maestro fu sconfitto al Calvario dal nostro Signore, nostro vincitore. Alleluia! Egli è un inganno, tutto qui. Noi non lo crediamo più. Che sprofondi! Gesù Cristo a Satana tolse tutto quello che aveva. Egli spogliò principati, potestà, proprietà, i regni che lui dominava su nei cieli e sulla terra, e noi siamo i sudditi della sua proprietà. Alleluia. Oh, quello dà a lui ciò che gli spetta. Il diavolo è atterrato e a Cristo la vittoria. Noi siamo i Davide, siamo chiamati, eletti, unti, riconosciuti nella posizione del corpo di Gesù per mezzo del battesimo dello Spirito Santo. Golia, tu sei vinto. Amen. Stasera egli è sconfitto. Alleluia. Preghiamo. Padre Celeste, sentiamo quello Spirito muoversi, oh Signore. Pare che Tu possa andare a mezz'aria per sentire il Tuo Spirito ungere questo uditorio. Come Ti amiamo, come Ti lodiamo, gloria al Tuo nome. Stasera io Ti prego, che Dio del Cielo, che Tu voglia ungere questo uditorio con una tale potenza come non hanno mai sentito in questa sala prima né in nessun tempo nella vita. E possa ognuno di questi figli essere chiamato come fu Davide. Padre, essi devono essere chiamati. Il tuo amato figlio Gesù disse: nessun uomo può venire a me tranne che mio padre lo chiami. E Dio disse di averli chiamati perché li elesse così. Quindi sono eletti. Allora sono stati chiamati, essi hanno risposto alla chiamata, e tu hai riversato l'unzione dello Spirito Santo su loro e li hai battezzati nel corpo di Cristo. In quanto alla posizione sono le pietruzze nella grande pietra. Alleluia. Dunque il diavolo che c'era là cercava di ingannarli. Bene, Signore, Dio, mettiti stasera alla guida del loro spirito e possiamo noi tagliare ogni filisteo per le mura. Alleluia. Possa Gesù Cristo, il grande figlio di Dio Immacolato, il grande capo Davide, venire ora con la sua potenza e tagliare via ogni incredulità. Tagliare i legami, le tenebre da sopra la gente. Possa la luce del grande Spirito Santo inondare questa sala con la sua potenza. Possa questa essere una sera come non abbiamo mai visto in precedenza. Accordalo, onnipotente Dio, per la tua gloria, nel nome del tuo figliuolo, per la sua gloria e la tua gloria, la gloria del cielo e tutti i santi angeli. E poi, Padre, possano essere guariti per amore di Gesù. Amen. Oh, dopo che Davide staccò la testa di Golia, sapete cosa fece? Levò in alto quella testa, mise il suo piede sul corpo morto e la tenne su come testimonianza per tutti gli altri. Guarda cosa puoi fare, disse. È vero, abbi fede in Dio. Forse stasera è seduta qui quella povera donnetta venuta l'altra sera dai fratelli Maio, i quali avevano fatto tutto quello che potevano fare. Non sono nemmeno riusciti a scoprire che cosa le era successo. Vengono qui. Il diavolo dice: te l'ho fatta, ma la fede viene dall'udire e dall'udire la parola. Lei credette Dio, staccò la testa di quel diavolo, la tenne in alto davanti a voi e disse: guardate, ero costretta su quel lettino e ora eccomi qui, sono così felice che non riesco nemmeno a dormire. È vero, che ne dite delle migliaia di oggi in tutto il paese? Di alcuni di voi seduti qui, ricevo lettere che una volta eravate ciechi e sofferenti a letto. Quando sono stato qui l'ultima volta, siete entrati qui con la parola della fede e stasera avete staccato la testa di quel Golia e l'avete tenuta in alto come testimonianza. Che cosa videro tutti gli altri dell'esercito? Quando videro che poteva essere fatto, dissero: anche noi lo possiamo fare, perché anche noi siamo israeliti e tutti i figli di Dio hanno ricevuto il diritto per la benedizione. Tirate fuori la spada dunque, andiamo qua fuori e uccidiamo questi Golia. Essi cospassero dei loro corpi morti direttamente le valli, i lati delle colline, le porte. Certo, anche tu puoi farlo, sono tuoi e per te tutto è per ogni credente. Non lasciare stasera questa sala senza che lo Spirito Santo tagli quel vecchio legame di cecità che sta lì. Getta via la cosa, di: io credo Dio, e va fuori di qua come un uomo, una donna, un figlio di Dio, con la vittoria e la stella del mattino che ti guida, continuando a marciare verso la gloria. Certo, il diavolo ti si è scagliato contro e detto: beh, pensavo di averti preso. Tu risponderai: ti ho detto di no, continuando a procedere dritto. Ecco, ritorno il mattino dopo, scuoti quella vecchia testa di quel vecchio diavolo che ti aveva legato, dicendo: guarda qui, ti ricordi di me? Ero la persona che si trovava là, ero la persona seduta qui, e il medico disse che non avrei potuto vivere che pochi giorni ancora. Stasera sono ancora qui, alleluia! Allora qualcuno dirà: sai, se lo può fare lei, lo posso anch'io, perciò confiderò in lui. Amen. Stasera tu non sai cosa succederà. Oh, come piace allo Spirito Santo entrare ora in un gruppo come questo. Se solo tu potessi renderti conto di dove sei, rendertene solo conto. Non dirlo in questa sala. Tu sei in Cristo, in quanto la posizione, ogni cosa è tua, tutto è tuo, ti appartiene. Credi ora? Alziamo le mani mentre cantiamo un coro, intanto che il fratello ci intona il motivo sull'organo. Non: Signore, io credo, ma credo proprio ora. Ognuno stia con le mani alzate. Dacci uno. Tutti ora, molto bene. Ora io credo, ora io credo. Ogni cosa è possibile. Ora io credo, ora io credo, ora io credo. Ogni cosa è possibile. Ora io credo. Cantico, editore. Oh, quanto è meraviglioso! Se dicessimo: congediamo l'uditorio, stringetevi la mano l'un l'altro e andate a casa. Credo ci siano molte, molte guarigioni qui stasera. Certo, lo credo con tutto il mio cuore. Ora, se capitasse che ci fosse qualcuno qui per la prima volta, forse dei deboli della fede che non capiscono, chiameremo una fila di preghiera, pregheremo per alcune persone affinché possiate vedere. Che cosa disse Gesù in passato? Quale fu la promessa che diede? Proprio come quella che diede a Davide. Lui disse: le cose che faccio io lo farete pure voi. Egli disse: io non faccio niente se non lo vedo fare al padre. Quello che il padre mi mostra, quello io faccio. La donna andò da lui, cominciò a parlargli. Lui disse, dopo che lui le parlò un po', dice di aver trovato il suo male. Disse: vai a prendere tuo marito. Lei rispose: non ne ho. Egli replicò: è vero, ne hai avuti cinque. Lei disse: tu sei un profeta. Fece: so che quando il Messia viene lo farà. Quello è il segno del Messia. Disse: sono io colui che ti parla. Il piccolo Filippo andò là fuori e fu salvato. Egli stava passando un periodo di tempo glorioso. Il regno di Dio era nel suo cuore, si rallegrava. Egli andò a trovare il suo amico, si guardò tutto intorno e proseguì nel paese da dove veniva. Trovò Natanaele fuori in preghiera sotto l'albero, che pregava sotto il figo, forse dietro casa sua, da qualche parte, forse la moglie di Natanaele. Quando Filippo andò a dirle: dov'è Natanaele? Rispose: poco fa si è avviato verso gli alberi di figo. Così egli, Filippo, andò guardando mentre procedeva per cercare Natanaele. E là fuori, sotto l'albero di fico, c'era Natanaele in preghiera. Lo sentì venire, si alzò e disse: ciao Filippo, dove sei stato? Egli rispose: oh, vieni qui, voglio dirti qualcosa. Disse: ho trovato qualcuno. Fece: sai cosa hanno detto le scritture nei giorni di questo periodo che avrebbe avuto luogo Gesù di Nazareth? Disse: il figlio di Giuseppe è qua fuori e segni e prodigi sono con lui e sappiamo che viene da Dio. Egli disse: da dove hai detto che veniva? Da Nazareth, rispose. Egli disse: beh, potrebbe qualcosa di buono venire da Nazareth? Lui ribatté: su, vieni con me, proprio non chiedermelo più, su, vieni a scoprirlo. Vedere è credere, pensaci. Così egli procede, lui va, e qui Filippo e Natanaele si avviano da Gesù. Quando arrivano nell'uditorio. In seguito, mentre Gesù si guardò intorno nell'uditorio, vide Filippo da una parte e vide Natanaele là in piedi, con tanta curiosità. Sapete, pensò, sapete, forse lo avevano visto sanare qualcuno, forse qualcosa. Disse: sai, io quasi lo credo. Forse venne una donna e lui disse: ora signora, tu sei posseduta dalle tali e tali malattie, se puoi credere. Molto bene, lei l'accettò. Ora mi pare di sentire Natanaele che dice: ora che ne pensi? Ora aspetta un minuto, scommetto che lui non saprebbe di me. E lui si guardò intorno e disse: ecco un israelita in cui non c'è frode. Lui disse: rabbi, come mi conosci? Oh, fece lui, prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto l'albero, egli esclamò: tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Ecco venire Simone, sapete, così. Lui dice: bene, tu sei Simone, il figlio di Bargiona, cioè di Giona. Egli disse: ma da ora in poi tu sei richiamato Cefa, cioè voglio dire Pietro. Disse: tu sei Cefa, disse, ma da ora in poi sarai chiamato Pietro, che significa piccola pietra. Vedete? Come faceva lui a saperlo? Come ha fatto a sapere il suo nome? Beh, lui sapeva il suo nome, sapeva da dove veniva. Si trova in San Giovanni 5. Così egli passò accanto a un po' di persone storpi, andò oltre da un uomo che giaceva in un pagliericcio e lo guarì. Lasciò stare tutti quegli storpi. Bene, quello era discutibile. I giudei avevano trovato quest'uomo che di sabato si portava presso il letto. Così misero in dubbio Gesù, che allora disse: in verità io vi dico che il figlio non può fare niente da sé che non abbia visto fare al padre. Qualunque cosa il padre fa, la mostra a suo figlio e il figlio la fa similmente. Il padre opera e il figlio fa finora. Vedete? Egli disse: io non faccio niente da me stesso, non posso fare niente tranne quello che vedo fare al Padre, io faccio similmente. Ora, quello è il Gesù di ieri, questo è il Gesù di oggi, quello è lo stesso Dio di Davide, perché lui era la radice e la discendenza di Davide. È esatto, egli è la stella del mattino. È così, egli era la A e la Z, l'Alfa e l'Omega, l'alfabeto greco, dall'A alla Z, Alfa Omega, il principio e la fine, colui che era, che è ora e che verrà, la radice, la discendenza di Davide. Oh, il meraviglioso, il consigliere, il Dio potente, il principe della pace, Padre eterno, dimorano tutti in lui. Come dice il fratello Ekberg, tutta la pienezza di Dio abita in lui. Proprio così, nel suo cantico, giù dalla sua gloria. Ci mancherà il fratello Ekberg. Dio benedica il suo cuore, lo amo, il suo canto provoca qualcosa alla riunione, so che egli è un vero uomo, la mia preghiera è che Dio sia con lui finché ci incontreremo ancora. Ora non so se Billy ha distribuito i biglietti di preghiera, c'era la B, molto bene, sono da 1 a 100, bene, prendiamo i primi, cominciamo dall'uno allora. B numero 1. Chi ha? Ora, ieri sera tenemmo una fila di preghiera fuori in sala senza che nessuno venisse sul palco. E stasera cercheremo proprio di portare alcuni su. Proprio non sarà. Chi ha la B numero 1? Alzi la mano, biglietto di preghiera B numero 1. Parte del nastro non registrato. Editore. Ricordate le testimonianze? Una di esse era di mettere la tua mano sulla gente. Non sento la presenza, ma forse trovo questo altro modo e poi posso parlare alla signora, forse un po' più tardi o qualcosa. Se c'è un male, beh, potrò saperlo, altrimenti no. Volete stare in preghiera? Piacere di conoscerti, signora. Suppongo che siamo estranei l'un l'altro. Non ti conosco, non ti ho mai visto in vita mia, è vero? Siamo perfettamente estranei. Voglio proprio stringerti la mano per un solo momento. Solo metti... Sì, signora, tu. Non è una condizione spirituale, è una condizione fisica. E si tratta di un tumore. Ecco che cos'è, un'escrescenza. Ora vedi, io potrei prenderlo. Lascia che ti mostri qualcosa. Guarda la mia mano. È simile proprio alla mano di qualunque uomo, no? Ora io metterò la mia mano sopra questa mano, non c'è differenza. Ora lasciate che io metta la borsetta proprio qui, su questo lato. Lascia che ti prenda questa mano quassù. Metti questa mano sulla mia mano, non c'è differenza? D'accordo, ora cambia ancora, indietro in questa direzione, solo per mostrarti quello che è lo Spirito Santo. Ora dunque, metti la tua mano sulla mia. Ora guardala, guarda qui la mia mano. Gonfiori, piccoli rigonfiamenti, sono tutti su di essa, è vero? Ora muovi proprio la tua mano, togliela. Io ci metterò sopra la mia mano. Ora non è, eh? Vedi? Guarda questa qui, vedi? Non è ancora. Ora mettiamo questa mano qui, la tua mano destra sulla mia sinistra. E osserva cosa ha luogo adesso. Ora guarda la mia mano, vedi là? La vedi gonfiarsi? Vedi delle cosette bianche che ci scorrono sopra? Quello mostra che è una malattia. È un germe. È un qualche altra vita in te che non è la tua vita, vedi? È un'altra vita. In te c'è una vita. Ora parliamo solo per qualche altro minuto e vediamo se lo Spirito Santo diagnosticherà dove si trova. Vediamo se lui me lo dirà. Se non lo fa, so che è un tumore. So che è questo, posso dire dal modo in cui tira che è un tumore. È vero tutto questo? Rispondimi soltanto. È vero, è un tumore. Molto bene. Ora forse dunque questa è opera di un dono. Vedete? Ora se lo Spirito Santo vuole me lo conceda, perché io non so dirlo, ma se lui lo farà mi dirà dov'è, dov'è il tumore. Sì, signore. Il tumore è nel seno. Non è così? Ora, egli è qui, e vedete? È vero, tu abiti qui a Chicago, e il tuo nome è signora A. Erickson, e tu abiti a un indirizzo, vedo che entri, è detto, si trova al 1653 di Mid Street. È vero? Ora vai a casa e sii sanato. Abbi fede, non dubitare, abbi fede in Dio, molto bene. Vieni qui, piacere di conoscerti. Siamo estranei, signore. Credi tu, fratello mio? Abbi fede. Prendo la tua mano solo un minuto, signore. Tra me e te ci sta una luce. Tu hai debolezza, è vero, ma sei qui per qualcun altro. Una cosa più grande delle vostre. Solo un uomo della tua età dovrebbe avere un piccolo mal di reni o di prostata che ti rende nervoso di notte perché devi alzarti alto. Ma c'è qualcos'altro perché continua proprio a muoversi, a tirarmi. Non è così? Tu vuoi? Credi che Dio mi può rivelare quali sono i tuoi mali? Lo credi con tutto il tuo cuore? Se Lui lo farà, vuoi tu accettarlo qualunque cosa sia? Non importa se deve trasferirsi, se deve andare in una nuova casa o qualunque cosa sia. Credi se il tuo desiderio è abbastanza grande, sta nella sua presenza e lui, se Lui mi rivelerà ciò che sei, io non potrei guarirti. Non potrei darti ciò che cerchi, ma Dio può. Lo credi? Ora posso agire solo come suo servo, è vero? Tu sei qui per qualcuno che ti sta vicino, è un figlio, è il tuo ragazzo, e quel ragazzo ha qualcosa che non va nei suoi occhi, astigmatismo, ha detto il medico. Il giovane non è con te a casa, il ragazzo ha qualche tipo di attacco, lui è epilessia. Egli ha proprio come un po' di ritardo mentale, non è giusto? Credi che riceverai quel che hai chiesto? Molto bene, allora va a casa, imponi la tua mano sul ragazzo e lo riceverà nel nome del Signore Gesù. Credete Dio? Chinate il vostro capo solo un minuto. La donna ha uno spirito sordo su di lei, certamente. Chinate il vostro capo solo un minuto. Grande Dio Geova, che hai fatto i cieli e la terra, tutte le cose che ci sono in esse. Io non so quanto male su questa donna, le sue orecchie, ma tu sei qui e puoi guarirla. Prego che tu lo accordi e fai che il tuo spirito venga su di lei ora e la faccia star bene. Chiedo ora a questo diavolo che la lega con la sordità, esci dalla donna, ti impongo nel permezzo del Signore Gesù Cristo di lasciarla. Tu mi senti ora, vero? Puoi sentirmi? Non solo quello, affinché tu possa ora sapere, la tua guarigione sta a te. Anche tu avevi un male femminile, vero? Se n'è andato da te, lo accetti, vero? Ti sembra strano? Tu sei tra me e te, stanno scorrendo acque verdi. Vieni da un... sei venuto... Tu sei una missionaria e vieni qui, vieni dalla Cina. Hai ministrato a un popolo giallo, ai cinesi, e mi vuoi porre una domanda, mi vuoi chiedere se devi pensare a tornare indietro o no. È vero, ora credi che tornerai indietro normalmente e stare bene? Vai per la strada rallegrandoti, Dio sia con te. Abbiate fede. Sì, signore, un male allo stomaco, molto grave, seriamente. Dammi di nuovo la mano. Oh sì, un male allo stomaco molto serio. Solo Dio ti può salvare ormai, lo credi? Come saprei io che hai un male allo stomaco per aver messo la mia mano sulle tue? È esattamente giusto, fratello mio. Credi che sarai sanato? Il tuo primo nome è Allen, vero? Il tuo nome finale è Groups. Non è vero? Dio ti benedica. Vieni da Waukegan, Illinois. Ritornatene e mangia la tua cena. Un male femminile, credi che sarai guarita? Ti voglio chiedere una cosa, quando hai lasciato la sedia là in fondo pochi minuti fa è successo qualcosa, vero? Ora vai a casa rallegrata, vai, grazie a Dio, sii felice. Male femminile, artrite, molte cose che non vanno. Credi che Gesù Cristo ti faccia star bene? Lo credo anch'io, sorella mia. Padre Celeste, benedico questa donna nel nome del Signore Gesù. E ora possa lo Spirito Santo andare a lei e possa la benedizione che lei ha chiesto essere accordata nel nome di Gesù. Amen. Dio ti benedica, sorella. Vai per la tua strada rallegrandoti. Credi, tra te e me scorre il flusso di sangue che diventa bianco. Beh, la causa di questo è che hai il diabete. E il diabete ti sta rendendo cieco. Credi che andrai a casa per essere curato al diabete e riavrai la vista? Credi che tu stai non nella presenza di tuo fratello, ma nella sua presenza. Io ti benedico, fratello mio, e qua e mando via questa cosa da te nel nome di Gesù Cristo. Amen. Vai felice, rallegrato, credendo con tutto il tuo cuore. E se ti dicessi che sei stato guarito quando sedevi proprio là su una sedia, lo crederesti con tutto il cuore? Dio ti benedica. Piacere di conoscerti, Signore. Credi che io sono... Siate tutti riverenti, solo un momento. Tu sei qui per qualcuno, è per tua moglie. Ha qualcosa che non va sulla schiena. Un male alla colonna vertebrale. Questa donna ha l'artrite alla schiena, è seduta proprio là in fondo, con addosso la cintura che sembra verde. Sì, ma non è tua moglie. Ma tu hai l'artrite sulla schiena e potrei vederti in piedi. La faccia al completo, e così la signora che siede accanto a te ha pure l'artrite, e la signora proprio dietro di te ha l'artrite, la signora in bianco. È giusto, signora? Alzatevi tutti e tre, Dio vi benedica. Ecco cosa vi ha scagliato quel demonio, vedete? Troverai tua moglie diversa, non ha nessun male, e tu hai avuto una malattia rettale, vero? Vai ora credendo Dio e sii sanato, fratello mio, ti benedico nel nome del Signore Gesù. Amen, Dio ti benedica. Il diabete è una brutta cosa, ma Gesù Cristo è un guaritore. Lo credi? Lo accetti? Allora nel nome di Gesù Cristo va e sii sanato. Abbi fede. La signora di colore seduta proprio là in fondo col vestitino rosso. Sembra che lui si tenga sopra di lei. Hai un biglietto di preghiera, signora? Ce l'hai o no? Non hai biglietto di preghiera. La signora proprio là in fondo che porta gli occhiali. Tu hai un biglietto di preghiera. Alzati solo un minuto se non ce l'hai. Credi con tutto il tuo cuore? Lo fai con tutto il tuo cuore? Credi che Gesù Cristo ti sanerà? Sei pronta per un'operazione, lo sapevi, vero? Ti si è rotta l'appendice, è vero? Ma Gesù Cristo ti farà star bene, se lo crederai. Imponi la mano su quel ragazzo, su quell'uomo seduto di fronte a te, perché soffre di una malattia nervosa, è seduto là fuori. Per mezzo del Signore Gesù io condanno il diavolo che viene sgridato nel nome di Gesù Cristo. Lasciali! Amen, amen. Portate la signora. Oh, figli dell'Iddio vivente, non vi rendete conto che il vostro Signore Gesù qui... Non il vostro fratello, ma il vostro salvatore. Abbiate fede, noi siamo estranei, signora. Questo è vero. China il capo solo un momento. Signore, nel nome del tuo figliolo Gesù, togli questo spirito di sordità dalla donna affinché lei possa sentire di nuovo bene e chiaro. Padre onnipotente, sgrido questo diavolo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ancora un momento solo. Voglio proprio mettere alla prova il tuo udito. Puoi udirmi benissimo ora? Puoi sentirmi ora? Sei dura di udito. Voglio chiederti qualcosa. Credi il servizio di stasera? Ora potrei lasciare che la donna vada avanti, ma qualcosa continua a spostarmi verso di lei. C'è qualcosa di diverso. Vediamo la tua mano, solo un minuto, no? Credi che sono il suo servitore? Credi che i segreti di tutti i cuori sono visibili davanti a Dio, sì che Lui sa e tutto in merito? Credi che Gesù Cristo stia qui in piedi, colui che mi diede questo vestito intero e indossa stasera? In quanto alla guarigione, Lui ti ha già sanato. Ma lui saprebbe ciò che sei. In te c'è qualcosa di profondo che te lo fa desiderare. Sì, avevi qualcosa che non andava allo stomaco. Era un rigonfiamento. È vero, è morto. Se n'è andato via da te. Continua a vedere un ragazzino che sta accanto a te, qualcosa del genere. Oh, è un ragazzino, hai portato un ragazzino con te. Ma non è tuo figlio, è il tuo nipotino, è vero. Lui non puoi mandarlo a scuola perché ha le tonsille malate. Non è così? Vai, metti quel fazzoletto su di lui, starà bene. Credete? Accettiamo il Signore Gesù proprio ora. Dove siete? Eletti, chiamati, unti, messi in posizione, dentro Cristo, seduti assieme nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Credete ora? Alzatevi in piedi, dunque, e ricevete la vostra guarigione, ognuno di voi. Oh Dio del cielo, sgrido ogni demonio, nel nome di Gesù Cristo. Uscite da loro, nel nome di Gesù Cristo.